K.
Ha molto colpito, devo dire, la morte dell'ex direttore dell'FBI il tweet su X di Donald Trump, che si rallegrava di questa scomparsa, della sua morte. E da qui direi che possiamo partire con Tommaso Soldini. Benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, il tema è la morte, è cupo, ce ne rendiamo conto, ma ha molti risvolti che possono non essere cupi. Il nostro rapporto con la morte, devo dire che spesso quando si intende parlare di morte mi torna in mente la frase "loro non ne parlano", riferita alla cultura romaní che affronta la morte con un profondo silenzio rituale, spesso evitando proprio di nominare i defunti o di parlarne esplicitamente per non evocarne lo spirito. È un aspetto centrale della loro psicologia e della tradizione. E invece noi, Tommaso Soldini, che facciamo?
Ma allora, sì, il tema della nominazione della morte è un tema, dicevi giustamente, a proposito della morte dell'ex capo dell'FBI e del tweet di Donald Trump. È anche un tema che abbiamo appena trattato a cliché, per cui ahimè mi sta nel cervello, ma anche questo tempo ci obbliga un po' ad avere il tema della morte nel cervello. Quindi il desiderio, diciamo l'auspicio, è quello proprio di guardare che cosa voglia dire nominarla questa morte, no? Come la si nomina in questo periodo e come siamo abituati a nominarla nella nostra cultura. Ovvio, io non sono un esperto preciso di questo tema, però durante la mia infanzia sono stato schiavizzato da mio padre Fabio Soldini, che appunto, quando io ero da poco alfabetizzato, stava conducendo uno studio che poi è diventato un libro dal titolo suggestivo, no? Parole di pietra, perché per un'estate intera ha obbligato me e i miei fratelli e sua moglie, tra l'altro, a percorrere tutti i cimiteri del Mendrisiotto per trascrivere gli epitaffi, le scritte sulle lapidi, in modo tale da arrivare un giorno alla sua gloria personale, alla gloria letteraria e critica, ma diciamo per cavare quelle che sono le regole della narrazione e della nominazione della morte, tutto sommato dal Settecento fino al Novecento inoltrato. Ecco, è stata un'estate non banale, dire memorabile forse troppo, non banale di sicuro, perché c'è chi legge i fumetti a quell'età. Io ho letto i fumetti di pietra dei cimiteri del Mendrisiotto. Una cosa che ricordo, ovviamente bisognerebbe chiedere a lui per un giudizio più esperto, ma una cosa che mi ha colpito moltissimo poi è stato diciamo rendermi conto che leggere gli epitaffi, leggere le lapidi significava leggere non tanto la narrazione della morte, ma come ci insegna anche Edgar Lee Master nel suo antologia di Spoon River, che cosa noi vogliamo dire ai vivi, ai rimasti, a proposito di chi se n'è andato, no? Cioè di chi è andato nell'aldilà. Quello che si trova nei cimiteri, dunque, è quello che vogliamo osservare per i posteri. Questo è un po' il punto di partenza della riflessione di stasera. Cioè, la nostra cultura ha cercato per lungo tempo di rappresentare la morte in modo positivo. E quindi si è presa la parte migliore di chi veniva interrato, quelli che tra l'altro non finivano nelle fosse comuni, ovviamente, perché di quelli si taceva, ma quelli che avevano la lapide potevano essere ricordati positivamente. Perciò chissà quanti fedifraghi sono passati alla storia con la patente di moglie o di marito fedele.
Beh, tu hai detto che quell'estate non fu memorabile, può anche essere, ma sicuramente fu un'estate che lavorò sulla memoria, direttamente a contatto con la pietra. Qui si innesta il tema della verità e della menzogna della morte, che cosa resta dei defunti nei ricordi, quale memoria serbiamo di loro.
Ecco, sì, ritornando a queste lapidi, si potrebbe forse dire che la nostra è una cultura tutto sommato ipocrita, no? Quindi che preferisce le bugie, omette le verità oppure le manipola, tutto per illudere i posteri, tutto per illudere chi rimane. Una cosa da doppio standard, altra espressione che si usa tanto oggi, no? Doppio standard, doppia morale, forma che nasconde il contenuto. Forse, non so, così per un gioco divertente, per capire come cosa si nasconde dietro questa ipocrisia, sarebbe bello immaginarsi un cimitero e delle lapidi in cui invece di dire il bene si dica solo il male, no? Faccio così due esempi al volo. Qui giace Thomas Kleingeld, ladro, ipocrita e bugiardo, padre assente. Quando guidava in autostrada scalava di colpo la marcia per farsi trovare addosso quelli che lo volevano superare. Oppure Heinrich Hessen, marito fedele e pessimo cuoco, obbligava tutti i familiari a nutrirsi di cibo macrobiotico cotto al vapore. Non voleva il televisore per non corrompere i figli, poi però, durante le sedute riflessive, guardava i film dei fratelli Vanzina sul telefonino. Ecco, cioè sarebbe un gioco divertente, sicuramente sarebbe un cimitero spassoso, ma cambierebbe completamente la nostra concezione della vita e della morte, no? Perché sarebbe in qualche modo un cercare il peggio. E forse la verità non è né nel cercare il meglio né nel cercare il peggio, cioè dico una banalità, noi non siamo né le cose migliori che abbiamo fatto ma nemmeno le peggiori, no? E questo secondo me è il punto che ci aiuta a capire come mai forse per secoli la nostra cultura ha cercato di mettere in epigrafe soltanto il bene. Forse, anzi sicuramente, non per fare un piacere al morto, perché tanto lui, per quel che ne sappiamo, insomma, non potrà goderne moltissimo, no? Non trarrà beneficio da quello che scriviamo o diciamo di lui, ma per dare testimonianza del bene. Credo che sia questa la sola verità interessante. Cioè, noi usiamo la vita della persona che se ne va, abbiamo usato la sua vita per dare testimonianza della sua dimensione positiva, come se fosse, diciamo, una rassicurazione per chi rimane qui, una ispirazione positiva. Già se n'è andato lui e forse se ne va la parte negativa di lui, noi cerchiamo di tenere almeno, penso, quella positiva. In questo senso mi sembra di poter dire che sia le lapidi, sia i coccodrilli sui giornali, no? E alla radio ovviamente, sono sì state delle tipologie testuali miranti al fantastico e alla geografia, sono forse state anche forme di ipocrisia, però hanno praticato questa ricerca del bene. E quindi quando si sente parlare, per me il punto essenziale della riflessione, quello che mi ha colpito di più, è stato quando il presidente Barack Obama aveva gioito, diciamo così, annunciando la morte di Osama Bin Laden. Ecco, lui, ma adesso anche le varie, diciamo, i vari orgogliosi annunci delle morti, per esempio di Khamenei, da parte del governo israeliano e statunitense, per arrivare a Donald Trump, che se la prende con Robert Mueller, dicendo testualmente sono contento che sia morto, non potrà più fare del male. Ecco, mi sembra che queste parole cambino completamente il giro del pensiero che ci concerne il nostro stare in vita. E quindi, cioè, essere felice, gioire per la morte di qualcuno è qualche cosa che cambia profondamente la nostra stessa cultura. Ecco, io non riuscirei mai ad augurarmi o a gioire della morte di qualcuno. Forse, pensando a Donald Trump, semmai mi verrebbe da dire che mi domando come possa ancora Dio Padre riuscire a vivere nell'alto dei cieli senza la compagnia del presidente attuale degli Stati Uniti d'America.
È un'ottima chiave per provare a leggere i sentimenti. Ora, nella profondità delle tue parole, mi veniva in mente una scena che potrebbe chiudere con un sorriso questo tuo editoriale, immaginandoci un cimitero delle verità dove le persone sepolte portano in epigrafe ciò che realmente sono state nel corso della loro vita. Potrebbe essere un magnifico luogo di confronto poi con i fantasmi che da quelle tombe potrebbero poi uscire. Insomma, a quantomeno sarebbe chiaro il motivo del loro ritorno, diciamo così. Allora, noi ci fermiamo qui.
Mi sembra un'ottima idea, sì.
Tommaso, ci fermiamo qui. Grazie mille per essere stato con noi questa sera. Ci risentiamo presto in questo spazio, sperando anche in altri, insomma. Abitiamo questa radio con bei pensieri e parole allegre. Buona serata.
Sempre un piacere, grazie mille.
E a presto, ciao.
A presto, ciao.